siate santi perché io sono santo. E questo è l'imperativo che cadenza i libri dell'Antico Testamento. Ebbene, questo invito alla santità mai risuona, stranamente, nelle parole di Gesù. Mai Gesù invita gli uomini alla santità. Perché? La santità intesa come osservanza di regole, di leggi, di precetti, che se messi in pratica poi allontanano dal resto della gente, non fa parte del panorama dell'invito di Gesù. Gesù sostituisce il siate santi al siate compassionevoli. Mentre la santità separa dal resto delle persone, la compassione è quello che avvicina. Le persone attraverso la santità, attraverso l'accumulo di preghiere, di devozioni, pensano di salire per poter raggiungere il Signore. E, d'altro canto, il Signore è sceso proprio per incontrare gli uomini. Allora le persone pie, le persone religiose salgono per incontrare il Signore e non incontrano mai perché il Signore è sceso per incontrare gli uomini. Da qui è l'incompatibilità e poi l'ostilità tra il mondo della religione, delle persone religiose e Gesù. È quello che ci insegna in questo bellissimo brano, il capitolo 15 del Vangelo di Luca di questa domenica. Scrive l'Evangelista: si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. Gesù, appena posto le tre radicali condizioni per seguirlo, essere liberi dagli affetti, dai vincoli familiari, liberi anche dalla propria reputazione, prendere la croce, liberi dal possesso dei beni, quindi sono condizioni abbastanza severe e dure, e aveva concluso il suo insegnamento con le parole: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Quelli che hanno orecchie per ascoltare, si sentono attratti da questo messaggio, anche se molto impegnativo, molto severo, sono i rifiuti della società. I pubblicani, gli esattori del dazio, che erano considerati irrimediabilmente impuri, e i peccatori. Peccatori in generale si intende tutti quelli che non vogliono o non possono osservare tutti i comandi della legge. Ebbene, bisognerebbe rallegrarsi che finalmente questa gente che si è sentita sempre emarginata, che si è sentita esclusa e che vive indubbiamente nell'inganno e vive nel peccato, accorre a Gesù. No, le persone religiose di questo non si rallegrano. Lo zelo della loro dottrina, lo zelo che mettono nella difesa della legge, è come una trave conficcata nel loro occhio che impedisce di scorgere con l'unico sguardo possibile, quello dell'amore e della compassione. Infatti, ecco la reazione: i farisei più laici che mettevano in pratica tutti i precetti della legge, e gli scribi, gli zelanti custodi dell'ortodossia, mormoravano. Non sono d'accordo, mormorano, dicendo costui. Queste persone pie, una costante dei Vangeli, si rivolgono a Gesù sempre con un'espressione carica di astio e di disprezzo, mai lo nominano, evitano sempre di nominare Gesù. Costui, questo, accoglie i peccatori e mangia con loro. Sono due crimini intollerabili. I peccatori non vanno accolti, ma vanno evitati. Non vanno accolti, ma bisogna minacciarli. Ma Gesù non soltanto li accoglie, mangia con loro. Mangiare con una persona che è impura significa che la sua impurità ti si trasmette a te. Le persone religiose non hanno capito che con Gesù è finita l'epoca in cui i peccatori devono purificarsi per accogliere il Signore, ma è iniziata quella in cui l'accoglienza del Signore è quello che purifica. Non lo capiscono. Ebbene, allora, a loro, quindi non è rivolta al gruppo dei discepoli, Gesù dice una parabola che è articolata in tre parti. La prima è quella del pastore che perde una pecora sui monti, ebbene, lascia le 99 in cerca della pecora perduta, e dice l'Evangelista: quando l'ha trovata piena di gioia, e la gioia sarà la caratteristica di tutto questo brano, sarà ripetuto il termine gioia e l'espressione rallegrarsi. Quello che farisei e scribi non hanno mai capito è che Dio, anziché preoccuparsi di essere obbedito e rispettato, è preoccupato per la felicità degli esseri umani. È questo che ha a cuore il Signore. Quindi, pieno di gioia, se la carica sulle spalle. La pecora perduta è immagine di un peccatore che se n'è andato. Ebbene, quando il pastore la trova, non la minaccia, non la prende a calci nel sedere, ma se la mette sulle spalle, cioè gli comunica la sua forza a quella che forza non ha. E poi chiama tutti gli amici per rallegrarsi. Ugualmente per la parabola della moneta perduta, anche questa accomunata dalla stessa espressione dell'invito alla gioia, rallegratevi la gioia. E infine la terza, la più articolata, dove si parla di quel figlio scellerato che torna dal padre, non perché gli mancasse il padre, gli mancava il pane, non per il rimorso, ma per il morso della fame. Ebbene, torna e non trova un giudice, ma trova quasi una figura materna, piena d'amore, e il padre, nella sequela di azioni che l'Evangelista elenca, quelli del vestito, dell'anello e dei sandali, vuole restituire al figlio un'autorità più grande di quella che aveva avuto prima, una dignità come mai aveva conosciuto e una grande libertà, perché questo è Dio. Dio comunica amore e lo comunica in una maniera assoluta. Il Dio di Gesù non è buono, ma è esclusivamente buono. Ebbene, qual è la reazione a tutto questo? Gesù ce lo dice nel finale di questa parabola, dove presenta il figlio più grande che si trovava nel campo. Torna a casa, sente gioia nella casa del lutto, avrebbe dovuto precipitarsi, ma lui no. Nella casa del padre c'è soltanto serietà e mestizia. Lui non capisce cosa sia la gioia, la felicità. E non vuole entrare, manda un servo a chiedere. E il servo gli dice che è tornato il fratello. Mentre il padre, espressione dell'amore di Dio, si rallegra, questo fratello maggiore, che è immagine di questi scribi e farisei, si indigna. Ecco, come si diceva prima, è lo zelo per la dottrina acceca le persone e li impedisce di guardare situazioni e avvenimenti con l'unico occhio che è possibile guardare, quello della carità. Ebbene, Gesù ridicolizza l'atteggiamento di questo figlio e ne fa una caricatura di come la religione possa rendere infantili le persone. Ed ecco come piagnucola, infatti, questo figlio maggiore. Io ti servo da tanti anni, non ti ho mai disobbedito a un tuo comando e non mi hai dato mai un capretto. È l'immagine della persona che Dio la serve. Non ha una relazione di figlio con il padre, ma quella di un servo. E per questo obbedisce al suo padre. E non gli assomiglia nel comportamento. Il Dio di Gesù non chiede obbedienza, ma chiede assomiglianza al suo amore. E per questo si aspetta la ricompensa. Lui non collabora all'azione del padre. Quindi è una caricatura molto feroce che Gesù fa delle persone religiose che rimangono sempre in una condizione di infantilità e per questo spiano e sono geloso della libertà che il Signore concede a quanti la colgono.